20 minuti Radio Popolare, Popolare Network, sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Come vi dicevamo questo pomeriggio avremmo parlato e parleremo della nuova legge elettorale che la maggioranza di governo sta preparando. Prima sono uscite in agenzia alcuni articoli di questa legge, degli assunti quantomeno. Perché lo fanno? Beh, lo fanno perché evidentemente vogliono vincere le elezioni. Sappiamo che le regionali hanno visto una affermazione delle opposizioni, del centro-sinistra, Campolargo, al sud, che una volta era il bastione elettorale della destra, adesso non è più così, quindi si vogliono andare a modificare le regole, in particolare si vuole introdurre un proporzionale di coalizione, quindi non pensate al proporzionale come era una volta, di fatto un maggioritario ma con dei collegi che cambiano aspetto, diciamo. Poi c'è il premio di maggioranza, che invece è una cosa che preoccupa. Oggi pomeriggio circolavano delle ipotesi estreme da questo punto di vista, adesso pare che le cose siano un pochettino più contenute, si diano un po' un contegno rispetto a quanti seggi in più attribuirsi, ma il problema politico rimane quello di un impianto che nel suo insieme va nella direzione opposta della, ad esempio, democrazia parlamentare. Buonasera al professor Andrea Pertici, che è con noi.
Buonasera.
Lei ha visto le ultime innanzitutto, no? Modifiche, notizie per cui questo premio di maggioranza si fermerebbe al 55 o 60% dei parlamentari sia alla Camera che al Senato per la coalizione che dovesse raggiungere il 40%, non il 50%. Questo probabilmente mi dia conferma, è stato fatto anche perché ci sono delle sentenze della Corte Costituzionale da questo punto di vista che dicono che il premio di maggioranza non può essere eccessivo.
Sì, certo, questo è stato detto, diciamo la soglia del 40% con un premio al 55% è stato ritenuto un premio non manifestamente irragionevole, quindi come dire un po' al limite, ecco, però appunto sembrerebbe starci dentro. Ora naturalmente preoccupa il fatto che però non ci si ferma a questa crescita dal 40 al 55, ma se nessuno raggiunge il 40 ci può essere un ballottaggio tra due forze politiche o coalizioni che abbiano raggiunto almeno il 35%.
Cosa che è realistica, quindi, perché le coalizioni quante possono essere? Male che vada, ce ne sono tre. No.
È realistica, diciamo, ma appunto poi nella realtà abbiamo avuto anche casi in cui ce ne sono state di più, e soprattutto appunto è realistica oggi, no? Quando hanno approvato per esempio il Porcellum, sembrava fatto per due coalizioni, come in effetti nelle prime applicazioni erano centrodestra e centrosinistra, poi si arriva al 2013, ce ne sono quattro, perché a centrodestra e centrosinistra si uniscono Movimento 5 Stelle e la coalizione di Monti, e salta tutto, no? Quindi le leggi andrebbero fatte, soprattutto le leggi elettorali, come dire, senza pensare al contingente, ma pensando in una prospettiva un po' più di lungo periodo.
Qui invece, secondo lei, a che cosa hanno pensato?
Qui hanno pensato, mi pare, ad eliminare i collegi uninominali più che altro, perché i collegi uninominali sono stati molto utili al centrodestra nelle ultime elezioni, perché al di fuori del centrodestra c'era una notevole frammentazione, quindi questo ha agevolato il centrodestra nell'arrivare primo in quasi tutti i collegi, salvo una trentina. Invece adesso, diciamo, siccome la coalizione avversaria, diciamo così, di centro-sinistra sembra, come dire, compattarsi, la sfida sarebbe stata sicuramente più difficile, avrebbe visto probabilmente molti seggi uninominali anche attribuiti al centro-sinistra. Quindi si torna ad una base proporzionale con premio di maggioranza, che però, appunto, come la Corte Costituzionale ha detto, è molto scivoloso, perché il premio di maggioranza è facile che risulti incostituzionale. Quindi, ecco, naturalmente si tratterà poi di vedere come concretamente è concepito, ma mi sembra che si stia rischiando molto e soprattutto...
Professore, mi perdoni, la interrompo. Stanno rischiando loro, stanno rischiando la bocciatura da parte della Corte Costituzionale.
Sì, si sta rischiando, ma naturalmente, insomma, avere una legge elettorale incostituzionale non è, diciamo così, un bene per nessuno. Non è che rischia soltanto la parte...
Ah beh sì, se si va a votare prima del pronunciamento della Corte Costituzionale...
Esattamente,
Abbiamo già visto questo film qualche anno fa. L'abbiamo già visto.
Esattamente questo. E di nuovo, tra l'altro, siamo alla modifica della legge elettorale alla vigilia delle elezioni, come entrambe le parti politiche purtroppo hanno già fatto, e però questo di solito non ha portato bene a chi ha voluto troppo fortemente una riforma della legge elettorale alla vigilia delle elezioni.
Vabbè sì, sarebbe paradossale se poi perdessero le elezioni con questa legge che assegna un ampio premio di maggioranza. Però, dopo lo chiediamo ai rappresentanti delle opposizioni, quindi poi voi cosa fate in quel caso? Ovviamente si tengono i voti, cosa devono fare? E i seggi soprattutto. Senta, qui c'è un tema naturalmente che aleggia, professore, che è quello del Parlamento, della sua funzione. Siamo probabilmente nella legislatura, vado un po' a sentimento, ma credo di non sbagliare, nella legislatura dove il Parlamento ha lavorato di meno, cioè ha legiferato di meno, abbiamo il dominio...
Sì, questa in realtà è una tendenza abbastanza... Sì,
diciamo, è una tendenza di lungo periodo, certo che non andiamo nella direzione di un recupero della funzione del Parlamento.
Della centralità del Parlamento, questo certamente no, questo certamente no.
Senta, poi c'è questa cosa un po' nuova per noi del ballottaggio, del doppio turno, che se ho capito bene sarebbe un eventuale ballottaggio tra due liste a livello nazionale, ma di fatto tra due persone, le due... persone che si candidano a presidente del Consiglio per le due coalizioni, perché poi sappiamo già come andrà a finire quella eventuale campagna elettorale, no? Anche questo pone un problema, perché da noi non esiste l'elezione del presidente del Consiglio.
Sì, la questione del ballottaggio tra le due principali liste era già stata, come dire, fatta proprio dall'Italicum, che è stato bocciato dalla Corte Costituzionale. E quindi adesso
anche
quindi
potrebbero essere a rischio.
Lo si ripropone, insomma, con un correttivo, cioè che per andare al ballottaggio bisogna avere preso almeno il 35%, ma questo potrebbe appunto portare ad avere il 55% dei seggi una lista che ha ottenuto soltanto il 35%.
Sì.
Questo, diciamo così, è un premio probabilmente eccessivo.
Senta, un'altra cosa le volevo chiedere riguarda la ipotesi di obbligo da parte della coalizione di indicare il nome della candidata o del candidato presidente del Consiglio. Anche qui ci sono le prerogative del Presidente della Repubblica nella scelta della persona che deve essere mandata in Parlamento a prendersi la fiducia, poi dopo la scelta dei ministri, eccetera, eccetera. E anche nella... Ok, e allora come la mettiamo?
Anche questo lo abbiamo già visto, a dire la verità, perché insomma sulle leggi elettorali è già stato fatto un po' di tutto. E quindi, diciamo, con il cosiddetto Porcellum, cioè la legge del 2005, si indicava appunto il capo della coalizione o della lista. Credo che appunto sarebbe una cosa del genere. In quel caso appunto venivano fatte salve le prerogative del Presidente della Repubblica, con una formula forse un po' stilistica, come sarebbe anche in questo caso. E naturalmente è chiaro che se quella coalizione vincesse, probabilmente indicherebbe quella persona come Presidente del Consiglio. Se invece appunto non ci fosse una vittoria di nessuno, le prerogative del presidente si riespanderebbero. L'importante è che non vi siano indicazioni sulla scheda, anche perché appunto altrimenti sarebbe una forma, come dire, strisciante di introduzione del cosiddetto premierato senza passare per la riforma costituzionale.
Eh beh, anche perché il premierato era una delle riforme costituzionali obiettivo di questa legislatura, a parte di Giorgia Meloni e della sua maggioranza, che pare insomma arenata. Da questo punto di vista questa legge sembra un po' un surrogato, no, di quella riforma.
Sì, ecco, se però ci si limita a depositare con il programma, diciamo così, una indicazione di chi come dire rappresenta quella coalizione, onestamente, ecco, ancorché la trovi diciamo così poco opportuna, da questo punto di vista mi parrebbe più difficile, se ripeto rimane in questi termini, ravvisare un problema di costituzionalità.
Certo, è un fatto politico, perché poi ovviamente il Presidente della Repubblica può anche decidere di
assegnare
l'incarico a un'altra persona.
Certo, le stesse forze politiche potrebbero smentire, naturalmente, insomma,
le cose cambiano.
Esatto.
Grazie professor Andrea Pertici, una buona serata, grazie.
Grazie a voi, grazie a voi, buonasera.
Con Osvaldo Napoli protesta, dice non ci sono le preferenze, lo fa adesso. Beh, anche qui il dibattito è antico in Italia sul proporzionale, sulle preferenze, che cosa è più democratico, diciamo. Ma il fatto che Azione si lamenti è interessante anche sul piano più strettamente politico, perché retroscena in queste settimane hanno raccontato che uno degli obiettivi della legge elettorale nuova potrebbe essere quello da parte di Giorgia Meloni proprio di tirarsi dentro Calenda o un pezzo di centro, insomma. Adesso con noi c'è Chiara Braga, che è la capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati. Buonasera.
Buonasera, buonasera a voi.
Io ho visto che appena sono uscite le prime notizie formali sulla nuova legge elettorale, voi con la segretaria Liz Schlein siete intervenuti piuttosto duramente, insomma, nei confronti di questa legge elettorale. Cosa vi piace di meno?
Intanto il fatto che la priorità di questo governo, mentre il paese appunto è alle prese con tante emergenze economiche e sociali, ritenga come priorità quella di cambiare con una modalità, diciamo, inaccettabile la legge elettorale, semplicemente perché ha paura di perdere prima il referendum del 22-23 marzo e probabilmente anche di perdere le prossime elezioni politiche. Diciamo che nella stessa settimana in cui è stato affossato il progetto di legge delle opposizioni sul congedo paritario, in cui ancora una volta manca un salario minimo mentre vediamo migliaia di lavoratori sfruttati, penso alla vicenda dei rider, in cui discuteremo della riduzione dell'orario di lavoro, in cui ci sono risposte che mancano sui temi economici e sociali, la priorità del paese non può essere una legge elettorale, che peraltro, da quello che leggiamo, vedremo il testo che è stato depositato in Parlamento, a molti elementi che ci preoccupano e che denotano appunto una ennesima forzatura da parte della maggioranza e del governo.
Quali sono questi elementi che vi preoccupano nel merito?
Ma intanto l'introduzione di un premio di maggioranza eccessivo che mina i quorum di costituzionali che sono di garanzia che sono previsti appunto nel nostro ordinamento, per capirci molto vicini a quelle soglie che permetterebbero alla sola maggioranza di eleggere la Presidente della Repubblica.
Anche se adesso hanno un po' smentito questa cosa, però, onorevole Braga, perché hanno detto arriviamo al massimo al 55%.
Ma vedremo il testo della legge. Il tema è che sono soglie molto alte che, da un altro punto di vista, come dire, cancellano i collegi uninominali, che è il vero obiettivo di questa riforma elettorale, cioè quel punto vissuto come un rischio eccessivo per la destra, visto appunto il lavoro che si è fatto insieme alle altre forze di opposizione che ci rendono competitive, no? In un sistema che prevede ad esempio il meccanismo dei collegi elettorali. E quindi la paura di perdere le prossime elezioni fa mettere mano in tutta fretta ad una legge elettorale che ha molti elementi di distorsione della rappresentanza, perché questo premio di maggioranza, che rischia di essere appunto molto molto alto e di tradire quindi l'esito elettorale, l'esito di espressione della volontà degli elettori, dal nostro punto di vista ci vede molto contrari e ci preoccupa molto.
Senta, ma non sarà che stanno veramente cercando di anticipare la data del voto per spiazzare le opposizioni, perché loro sono pronti, hanno qualche problema con Vannacci, ma insomma rientra. Voi ancora dovete lavorare parecchio per comporre la coalizione, a cominciare ad esempio da chi fa il candidato o la candidata premier. Uso il maschile e il femminile sia per ragioni di linguaggio corretto, ma anche perché ci sono un uomo e una donna che se lo contendono quel posto, sono Conte e Schlein.
Ma guardi, il lavoro che è stato fatto dal 2022 ad oggi tra le forze di opposizione ha segnato dei passi in avanti fondamentali. Penso alle battaglie che condividiamo quotidianamente in Parlamento sul tema del lavoro, del salario minimo, della battaglia per la sanità pubblica, nel chiedere appunto risorse per il rilancio delle politiche industriali nel nostro paese. Quindi io credo che anche il passaggio di scelta della leadership, se questa dovesse rimanere, quella proposta appunto dal centrodestra oggi, la legge elettorale, troverà comunque un punto di compimento. Penso però che la paura sia soprattutto quella di cambiare le regole del gioco in estrema fretta, blindando anche dentro la maggioranza, che è molto più divisa di quanto può apparire e che sicuramente guarda all'appuntamento elettorale del referendum del 22-23 marzo con una certa preoccupazione e quindi è portata anche a colpi di mano come quelli che abbiamo visto consumarsi in queste ultime ore.
Compreso, lei ha sicuramente più notizie di me, l'ipotesi che vadano a anticipare la data del voto, cioè che ci siano elezioni anticipate, magari soprattutto determinate dall'esito del referendum?
Ma guardi, abbiamo visto in questi giorni dichiarazioni di membri del governo e della maggioranza mettere le mani avanti sulla durata del governo, sulla stabilità del governo rispetto alla vittoria del no al referendum. Per noi ovviamente dare un governo diverso a questo paese, visto le tante questioni irrisolte, i tanti danni che si stanno facendo, è una priorità, ma penso che una vittoria del fronte del no, come possibile, su cui ci stiamo battendo al referendum sulla separazione delle carriere, sulla magistratura, rischia appunto di acuire i problemi e le preoccupazioni dentro la maggioranza. Vedremo quando saranno le reazioni. Mi pare che oggi abbiamo visto un primo fallo di reazione.
Cioè, se ho capito bene, lei sta dicendo se vince il no è più probabile che si vada alle elezioni anticipate?
Non lo so, ma sicuramente il fatto che il centrodestra si spenda ripetutamente nel dire che non cambierà niente per la tenuta del governo forse sottende invece qualche preoccupazione.
Grazie Chiara Braga, una buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Braga è la capogruppo del Partito Democratico alla Camera e ci ha detto che in effetti l'ipotesi è quella, vince il no e quindi la coalizione che potrebbe di maggioranza, la Presidente del Consiglio Meloni, che potrebbe decidere a quel punto di chiudere la legislatura, andare a votare prima. Buonasera Sara Menafra, vice direttrice di Open.
Buonasera.
Ti torna come scenario?
Ma allora non mi torna che lei voglia fare le elezioni anticipate, onestamente, anche se ogni tanto viene sollevata questa cosa, prima di tutto perché, come dire, intanto rimetti il mandato nelle mani del presidente Mattarella e poi devi vedere che cosa accade, e ci può essere uno scenario in cui lui, anche se non si forma un'altra maggioranza, nomina un governo altro per gli affari correnti, perché non è lei. Quindi onestamente, per di più, lei ha sempre detto non lo vuole fare e diciamo ha questo obiettivo di essere uno dei governi più longevi, eccetera, eccetera. Quindi, mentre invece fare un accordo sulla legge elettorale, diciamo, prima, intanto diciamo sposta un po' l'attenzione dal referendum, attenzione che non ha aiutato moltissimo la campagna del sì, a cui ovviamente lei e la maggioranza tengono, quindi insomma adesso si parla anche di altro, si parla di questa legge elettorale che diciamo può già portare non solo a parlare di altro e poi a parlare di una coalizione che è coesa in confronto invece a una che si dividerà in caso di primarie, comincerà diciamo ad attaccarsi l'un con l'altro in caso di diciamo costruzione della coalizione. Quindi questo possono essere elementi per parlare di legge elettorale adesso, in un momento invece in cui, quando si toccano i temi che a loro erano più cari, appunto referendum e in generale i temi della giustizia, in queste settimane, come dire, non è andata benissimo, ecco.
Ecco, per insomma, parlare d'altro, però poi questa è anche sostanza vera, naturalmente, Sara. Dicevamo prima con il professor Andrea Pertici, questa legge elettorale sta alla riforma del premierato come un surrogato sta all'originale, però.
Certo, perché questa riforma consente di nominare il premier al massimo nel programma, impegnando le coalizioni a nominare un candidato nel programma, ma ok, non ci può essere vincolo da nessun punto di vista, né un vincolo ci può essere poi per il Presidente della Repubblica che, come dire, anche se le coalizioni si vincolano a scegliere un candidato, il Presidente della Repubblica può scegliere un'altra persona. Quindi bisogna stare molto attenti nel come si scrive questa parte, perché diciamo il nervosismo del Quirinale è dietro l'angolo. E per quanto riguarda diciamo tutto la struttura, intanto diciamo si allontana ancora di più gli elettori dagli eletti, perché tu sì, proporzionale, ma voti un listino, quindi non c'è nemmeno quel collegio uninominale che poteva portare comunque alcune persone scelte con l'uninominale a avere poi un rapporto con il territorio. Invece qui questo tema della rappresentanza diciamo di territori e quindi del paese si allontana ancora di più. E poi c'è questo scenario insomma di un premio che come dire, che viene sottratto all'opposizione, qualunque essa sia, per essere dato alla maggioranza. Anche lì, oltre a diciamo questo tema diciamo di l'ossessione un po' per la stabilità, anche quando insomma, tutto sommato stiamo uscendo da una situazione abbastanza stabile come è stata questa, chiaro più difficile da replicare in futuro, però ecco, la rappresentatività del paese viene lasciata proprio indietro come priorità, non sembra proprio essere un problema.
Ah, no, invece, da questo
insomma,
punto di vista
una frequenza così bassa,
certo, la chiamano legge proporzionale, da questo punto di vista, che è la legge che garantisce massima rappresentatività, ma mi sembra proprio il contrario di una legge proporzionale da questo punto di vista.
È certo, anche perché appunto il
poi non ci sono le preferenze oltretutto, neanche
esatto,
stavolta.
Esatto, il bello del proporzionale comunque è appunto un sistema di preferenze che permette anche magari a un rappresentante locale, diciamo che magari in viso ai vertici del partito, di come dire, di costruire un suo rapporto con gli elettori che può scardinare le logiche diciamo nazionali e però portare anche più persone a votare. E invece insomma il listino sarà per forza scelto dall'alto, perché vari partiti hanno interesse in questo senso nella maggioranza. La Lega ha un problema diciamo con la base ormai conclamato, e per cui Salvini sicuramente diciamo non ama le preferenze in questo momento, e per di più è anche Forza Italia storicamente ha diciamo non ha quel radicamento strutturale, cioè sta facendo adesso i primi congressi locali della sua storia, perché non è un partito nato così. Fratelli d'Italia potrebbe essere l'unico che un po' le vuole, ma insomma cede pur di avere il controllo della coalizione.
Senti Sara, ma hanno fatto bene i conti dalle parti di Palazzo Chigi? Cioè, il premio di maggioranza al 40% è un obiettivo che sulla carta può raggiungere anche l'opposizione.
Beh, sì, cioè loro ovviamente, cioè, ci può essere un problema di rapporto con le opposizioni sicuramente, però loro pensano avere comunque
possono anche perderle queste elezioni.
Sì. Sì, sicuramente, però devono comunque costruire una legge elettorale che in qualche modo, diciamo, regga in ogni caso. Loro, secondo me, puntano al fatto che una coalizione, cioè con questa cosa dell'indicazione del Premier, la coalizione di centrosinistra si dividerà fino all'ultimo per poi andare all'elezione. Questo dividersi allontana gli elettori. Quindi l'unica cosa su cui loro possono puntare in questo momento, oltre, si può dire, insomma, tante cose sulla coalizione di centrosinistra, ma mostrarla divisa, che litiga fino all'ultimo, mentre intanto loro già dicono chi farà cosa, Meloni di nuovo Premier, questo e quello, può aiutare, diciamo, a provare a fare il bis, mostrandosi appunto uniti, compatti, che già abbiamo un'idea, mentre Conte e Schlein fino all'ultimo litigano.
Senti, mentre ti facevo questa domanda, tu davi la risposta, è uscito Salvini che ha detto che la legge
Ecco.
elettorale è fatta bene, chi vince può governare. Ora, non facciamo battute sull'attitudine di Salvini ad azzeccarne una nelle sue dichiarazioni, però la domanda che mi viene in mente è: sono tutti saldi dentro la maggioranza su questa impostazione?
Allora, la Lega era quella che non voleva appunto fare questo accordo, ma pare che appunto, insomma, si dice che sì, insomma, in Parlamento, che la spiegazione per cui l'hanno accettata è appunto i listini, cioè avere poi il controllo su questi listini. Questo permette a Salvini di avere comunque il controllo del partito e dei candidati. E quindi è il motivo per cui avrebbe accettato, anche se non vuole una legge, e quindi ci sarà, come dire, anche poi nella costruzione questi listini non sarà poi così proporzionale, perché questi 70 in più puoi scegliere tu come metterli. E quindi su questo Salvini si sarebbe fatto promettere che non si rispetterà la proporzione, in modo da avere qualcosa in più, soprattutto magari, non so, anche al Senato a livello regionale, insomma, in qualche modo lì la coalizione sceglierà i suoi 70, i suoi 30, magari, insomma, tenendo un po' conto delle sensibilità.
E poi andiamo a leggerla
Questa sarebbe
bene
la
nei prossimi
cosa.
giorni. Guarda, adesso leggo anche a te e a tutti quelli che sono all'ascolto in questo momento queste considerazioni del professor Ceccanti, che è un noto costituzionalista. Vabbè, c'è tutta una sua ragionamento critico nei confronti del premio di maggioranza. Questo lo abbiamo già dato per assolto. Poi lui nota, dice, dei problemi anche per quanto riguarda quel ballottaggio tra le due coalizioni, se nessuno va oltre il 40 e sotto il 35. Lui dice: ci possono essere dei casi irragionevoli. Uno, vincono coalizioni diverse al primo turno alla Camera e al Senato e si assegnano quindi due premi e maggioranze divaricati. In effetti ci sarebbe l'ingovernabilità a quel punto, no, Sara? Oppure vincono due coalizioni diverse al ballottaggio con esito analogo di paralisi. Si va al ballottaggio in una sola Camera perché una coalizione ha già vinto nell'altra, con la possibilità anche qui di esiti divaricati. Oppure ancora, si va al ballottaggio in una sola Camera perché nell'altra entrambe le coalizioni sono rimaste sotto il 35 e quindi il premio scatta in una sola Camera mentre l'altra resta frammentata. Cioè, queste sono considerazioni che adesso a leggerle uno dice: sì, in effetti è così, no, Sara? Alla faccia della
Certo.
legge che favorisca la governabilità. Insomma, è un bel
Il
casino.
problema è che, diciamo, loro devono cercare di tener conto di eventuali obiezioni del Quirinale, e la situazione perfetta, che è stata quella del centro-sinistra che si divide e ti consegna il paese, è una situazione che è quella che è successa nel 2022, difficilmente ripetibile. Quindi queste condizioni ideali attuali sono molto difficili da ripetere, perché noi gli elettori, gli ascoltatori di Radio Popolare in particolare, lo sanno quante volte si è detto quanti elettori hanno votato il centrodestra, e in realtà quanti elettori, intanto, anche al di là dell'astensione, insomma, questa vittoria non è stata così schiacciante. È stata grazie al fatto che il centro-sinistra si divide. Oggi le coalizioni sono comunque più equilibrate fra di loro, anche se i sondaggi dicono che comunque il centrodestra è in vantaggio, e quindi sì, devono preparare, se vogliono cambiare con questa attuale, il rischio di perdere anche con i voti attuali dietro l'angolo, con una legge comunque come quella possono, con gli stessi voti che hanno adesso e che gli danno i sondaggi, provare a vincere, ma certo ci sono molti rischi. Però se la forzano molto c'è il rischio che il Quirinale o la Corte Costituzionale la blocchino.
Grazie, Sara, una buona serata.
A voi.
Sara Benafra, vice direttrice di Open, sono le 20:31, mi fermo qui, l'Orizzonte torna come sempre domani, attorno alle 20. Buona serata, buon ascolto.